Buonasera, benvenuti e io invito sul palco Luciana Littizzetto. Dove ti vuoi sedere, Luciana?
Quanta gente, ma non è il caso, eh? Stasera cosa non c'era la De Filippi in Unanimous lì? Non c'era questo.
Senti, aspetta che devo cambiarmi
il
microfono.
Senti, non portate la borsa perché in queste cose sai, tutti amici, poi... Sono freddo boia qua, io pensavo di venire in costume da bagno.
Allora, Luciana,
eccomi.
È la conclusione del Festival della Mente.
Della Mente. Quindi mi chiedo cosa ci faccia io qua.
Vuoi fare la persona seria 5 minuti 5 almeno? Minuti. Qui il pubblico è un pubblico, il più scemo c'ha 2 o 3 lauree. Il Festival, ti ripeto, della Mente, facciamo...
Sì.
Vuoi fare l'intellettuale, te la senti?
Non so se c'è, sono in grado. Cosa devo dire? Della creatività? Della creatività, mi faccio delle domande, maestra.
Fate le domande e date delle risposte, dai, vediamo.
Ma no, mi hanno chiesto appunto se volevo venire a questo festival a parlare della creatività. Io non sono tanto una teorica. Cosa succede? Ah, non vedono. E me ne devono fare il filmino, come al matrimonio. Dai, filmami 5 secondi, poi levati dalle balle, però. Se no, dietro non vedono. Andrà su Rai 3, su TG3, tanto per dire. E quindi non sono una teorica in realtà, sono una abbastanza pratica e certe volte quando mi si chiede come ho fatto a fare una cosa, che cosa voleva dire, il secondo significato, non lo so. So che insomma, mi piaceva scrivere fin da piccola, sono stata una bambina abbastanza malaticcia, e quindi stavo a casa
schifo detto così
ma sì, perché avevo le tonsille, l'acetone, cioè avevo tutte le schifezze che hanno i bambini, però tanto. E allora stavo a casa da scuola e non c'era, io sono del 64, non c'era la televisione la mattina e quindi io sentivo gli sceneggiati alla radio e leggevo. E poi dopo quando tornavo in classe la maestra mi diceva: allora Luciana, racconta una storia. Stavo in classe, lei usciva a prendere il caffè e io raccontavo queste storie agli altri compagni. Quindi mi sono avvicinata da piccolissima alla lettura e anche alla scrittura, però così come poteva fare una bambina delle elementari. E poi ho proseguito tutte e due le cose, perché mi piaceva fare l'attrice, cioè mi piaceva recitare, però mi piaceva anche scrivere. E poi alla fine sono stata fortunata perché adesso riesco a fare tutte e due le cose. Non so quanto durerà ancora, però per ora sono molto contenta, perché riesco ad abbinare le due cose che mi piacciono di più.
Però non suoni più il pianoforte, almeno fai
ma
anche quello.
Grazie a Dio, vogliamo dire. Perché io volevo fare l'attrice, i miei mi hanno detto, ma no, guarda, vai a fare danza. Mi hanno detto, ho fatto danza un anno, poi mi ha detto, ah, stai seduta, va? E allora sono andata a pianoforte, perché, cioè, come fai, i miei avevano una latteria, non è che puoi dire ai genitori, voglio fare l'attrice, tuo papà ti guarda e dice, mazza sfola, che vuol dire, sei scema.
Eppure gliel'avrai detto un giorno.
Certo che gliel'ho detto, ma io volevo
Quanti
fare...
Quanti anni avevi? Più o meno di
facevo
30.
Quarta.
La quarta che?
Elementare.
Di già?
Sì. Ma io volevo fare quella che recita alla radio. Cioè quella che legge gli sceneggiati, tipo le stelle stanno a guardare, quelle cose che nessuno la vede, perché sapevo che cioè, non c'è niente di... Già in quarta avevo avuto
a 9 anni
l'impressione che non sarei diventata... Dicevi?
Diceva, a 9 anni avevi questa intuizione, ma perché mai? Ma cosa dici?
Ma no, veramente, perché mi piaceva... Sì, mi piaceva pensare di recitare senza farmi vedere, insomma... E poi allora i miei, per così assecondare questo bisogno creativo, questo impulso, mi hanno mandato a lezioni di pianoforte, per cui ho fatto la scuola di pianoforte, sono andata al conservatorio, mi sono diplomata, ho fatto tutto sapendo che non me ne fregava quasi niente, però era l'unica cosa che potevo fare. Quando finalmente ho potuto insegnare alle medie, ho fatto delle supplenze, ho preso lo stipendio come tutti i professori e mi sono iscritta alla scuola di teatro con i soldi che finalmente avevo, potevo fare quel che mi pareva.
Ma eri una professoressa creativa, cioè facevi...
Sì, sì, ma sì, perché poi ero in una scuola di periferia a Torino, cioè quelli che tu dici... No, poi, allora, attenzione, sono stata anche in collegio, per cui quando sono uscita, dopo le superiori, così, vabbè, una vita complicata, sono andata in questa scuola media, ho detto, ah, siamo tutti amici, è bellissimo, eccetera, e questi, sì, è vero, boh, ho cominciato a tirarsi i banchi dietro. E allora lì ho capito che non era quello il modo giusto, ed ero in una scuola molto difficile, e lì abbiamo cominciato poi a inventarsi, io e gli altri professori, a inventarci delle cose, degli spettacoli, suonavo con la chitarra, loro me la rubavano, io la ricontravo, e sono andata avanti per 9 anni, ho insegnato 9 anni alle medie, un po' musica e un po' lettere, perché nel frattempo mi sono laureata. Però
sei una secchiona, Luciana, sei diplomata, laureata?
Ma no, non sono mai stata proprio bravissima a scuola, cioè normale, me la cavavo, studiavo quello che mi piaceva.
E mentre insegnavi, continuavi a sognare di fare l'attrice?
Sì, sì, sì. Facevo questa, a un certo punto ho iniziato a fare questa scuola di teatro a Torino, poi ho fatto doppiaggio, così un po'. Poi a un certo punto sono andata a fare un concorso nazionale di cabaret, e l'ho vinto. E c'era Voglino in commissione, che non so se lo conoscete, ma era un capostruttura della Rai 3, dei tempi d'oro, quando c'era Guglielmi, e lui mi disse, vieni, ti porto giù a fare avanzi. Figatissima, io non avevo fatto niente, solo la scuola di teatro, quindi ero stracontenta, ho telefonato a casa, ho detto, mamma, ho vinto lei, oh no! Per cui ho lasciato la scuola, ma io non ero di ruolo. Tra l'altro sono passata di ruolo 3 mesi fa, mi è arrivata la lettera.
E ti tocca pensa andare te, adesso?
Pensa
a
te. No, non mi sono presentata. Però ho tenuto la lettera.
Quindi non sei più
molto
precaria,
ridere.
Dai.
Non sono più precaria.
E
no, ma perché avevo fatto anche il concorso, l'ho vinto, ma non ho portato i documenti, non avevo mica capito che dovevo portare i documenti, quindi sono rotolata indietro nella graduatoria. Allora l'ho letto come un segno. E quindi sono andata a fare avanzi e mi hanno sbattuto fuori dopo 3 puntate, vi ricordate mica di me ad avanzi?
Era il 1992 e tu che facevi? Avevi dei personaggi? Cioè, come hai scoperto che facevi ridere? Di pazienza, perché...
Ma sì, perché
cosa
avevo inventato in questo concorso, avevo inventato 4 personaggi, che erano una bambina, una signora piemontese, un po' di personaggi. Quando sono andata giù, alla Dandini piaceva molto quella specie di minchia Sabri, però mi ha fatta fare Romana. Io Romana non ero capace, perché io la sapevo fare... Cioè, la tipologia del personaggio era quella torinese. E quindi è andata da Dio. Proprio che mi hanno mandato a casa subito. Infatti io sono partita dicendo, ciao ragazzi, io voglio fare l'attrice, ciao! Dopo 3 settimane ero già di nuovo a casa, senza lavoro. Una bella figurata.
Ti hanno detto no, grazie, scusi, non è il caso, dopo 3 puntate.
Sì. Ma hanno fatto bene, cioè.
Hanno fatto bene,
sì,
ma scusa,
non ero
ancora
brava.
Lì che si mangiano i gomiti,
ma
no?
Ma non ero brava perché non avevo ancora fatto la gavetta, cioè avevo fatto solo la scuola. Avevo fatto la scuola, questo concorso, e la prima cosa che ho fatto è stata avanzi, quindi non avevo neanche la capacità proprio di relazionare. Io pensavo di andare giù e di divertirmi, che eravamo tutti amici, in realtà volevano dei siluri che non finivano mai più.
Quindi hai fatto la gavetta dopo?
Fatta dopo, nelle birrerie, con minchia, parla più forte che non si sente, voce! Con quelli che ci mangiano, gli hamburger, colava il ketchup, quelle robe lì, per tanti anni.
Che localini erano, diciamo?
Ah, terrificanti, cioè tipo che ti cambiavi dove c'erano le birre, queste cose qua. Però dopo quello puoi baciare anche Pippo Baudo, insomma. Hai fatto veramente di tutto.
In tutto questo tu scrivevi, cioè hai cominciato dicendo che eri una bambina malaticcia che leggeva e scriveva, cioè tutto il tuo passaggio alla risata, alla comicità, eccetera, è passato attraverso la scrittura, c'erano le parole che ti facevano ridere.
Sì, sì, sì.
Ma come si fa a capire che una parola fa ridere e un'altra no? Cioè, per esempio... No,
minchia, no, per esempio, ecco, fa molto ridere, secondo me. No, Beh, ci sono delle parole che suonano meglio e delle parole che non suonano, delle frasi che le chiudi e fanno ridere e delle cose che non riesci a chiuderle giuste. È una cosa che poi ti viene, non so spiegare, come quando chiedi alla mamma come fa a fare la torta, dici metti un po' di farina, poi metti, vedi tu, no? Poi a un certo punto vedi, metti il burro che si scioglie, metti un po', non so, un pezzo, così. E lì è uguale, cioè non puoi dire esattamente com'è, però quello che so è che ci sono delle cose che fanno ridere, delle parole che fanno ridere e delle parole che non fanno ridere. In realtà la risata è sempre uno scarto mentale, cioè è un ribaltamento di quello che uno si immagina che stia per arrivare, no? Cioè è sempre un'operazione che è sovversiva, che ribalta quello che tu ti immagini che arrivi, che venga detto, no? Per cui tante volte mi accusano di essere volgare, può essere, però magari non dico neanche delle parole, no, beh, insomma, proprio una duchessa, non sono, però magari non è neanche quello che dici, ma è come lo dici, è l'aspettativa che crei per arrivare a quella roba lì. Poi magari dici culo, che non è tutta questa cosa sconvolgente.
Tenendo però culo fa sempre ridere, in effetti.
Culo, per esempio, è una parola che fa riderissimo.
Fa riderissimo, è vero.
Cioè, perché è una roba anche un po' bambinesca, insomma, no? Poi ci sono, per esempio, la parola trombare, secondo me fa meno ridere che culo.
Dipende
come la metti, certo. Però, per esempio, secondo me è più volgare vederlo un culo che non dire culo, no? Invece noi siamo più abituati a vedere dei culi che sventolano che non sentire una che dice culo, capito? Cioè sconvolge di più questa roba qua. Soprattutto detto da una donna, perché c'è ancora questo retaggio micidiale che una cosa detta da una donna è più pesante, più volgare, più aggressiva della stessa cosa detta da un uomo. Il problema è che se devi far ridere, devi far ridere. Invece il problema delle donne è sempre stato quello, cioè di ammiccare, di strizzare l'occhiolino, di dire dico e non dico, ti faccio capire, però non fai ridere così, per far ridere devi far ridere, cioè devi dire una cosa anche violenta a volte, no? E poi sono convinta che anche il pensiero negativo della gente che ti ascolta, che a volte crea il male. Per esempio mi è successo da Fazio quando facevo quelli che è il calcio e c'era la prima edizione del Grande Fratello, ero incinta, mi sono messa un cuscino, ogni tanto io compaio incinta e i giornali scrivono che sono incinta, ma non è vero, comunque ero incinta e Fabio mi dice chi è stato e ho detto è stato il Grande Fratello. Il giorno dopo mi hanno denunciata quelli del Coda, Coms, Moige, non so come si chiamano. E motivo, hanno riportato la frase perché lei ha detto sono stata violentata dal Grande Fratello e io non avevo detto quello e mai mi sarei permesso di dire una cosa del genere, perché l'immagine di una violenza è una cosa che è orribile, non fa ridere, è proprio la cosa più lontana che avrei potuto dire, no? Però nella testa di questi qua c'era stata quella comprensione lì.
Senti, altri casi di censura preventiva oppure dopo, come in questo caso, ti sono capitati?
Ma generalmente quando parli di chiesa si cagano tutti addosso. Infatti è stranissimo che quest'anno non sia successo.
Cioè, Ruini niente. Non ha detto niente?
No, ma io l'aspettavo, non vedevo l'ora. Infatti Fabio sudava, il lunedì diceva adesso ci chiameranno e ci chiuderanno e poi cosa ci diranno. Invece no, ogni tanto c'è, insomma, lì Mr. Fentes, come si chiama quello lì? Don Mazzi, che mi dice...
Non è Mr. Mazzi, scusa.
Però Mazzi anche lui. E niente, lui non mi può tanto soffrire. E lui e anche Tonini. Una cosa così, che brutto, così dice Tonini sempre, non so, perché sembra che guardino sempre la televisione quando ci sono io, e non è che ci sono tantissimo, combinazione, il giorno dopo c'è sempre qualcuno che si arrabbia, però in generale quello è sempre un argomento tabù, cioè delicatissimo, non si può toccare, però poi, secondo me, fatto in un certo modo, che non è... è un po' uno sberleffo, ma non è un'aggressione vera e propria, è dire, guarda, sei lì che parli sul giornale, dici questa cosa qua, adesso io ti rispondo per come la penso io, vediamo chi ha ragione, tutto sommato non mi sembra una cosa così aggressiva, negativa, e infatti questo secondo me è stato percepito in una maniera giusta, per cui per ora non mi hanno ancora... Adesso sono molto preoccupata.
Ti hanno scomunicato o no?
No, spero di no, perché io sono anche credente, non mi accalerei così se non me ne fregasse proprio niente.
Circola fra l'altro una tua foto della prima comunione in cui sei proprio per bene, pia, con le manine giunte e lo sguardo al cielo.
Lo sguardo di Satana. Damien.
Senti, a proposito di silenzi, di cose che si possono dire o non dire, quest'anno da Fazio è stato l'anno del silenzio obbligato, della par condicio, in cui non si poteva parlare di quello di cui parlavano tutti, cioè la politica, no? Per tutta una serie successiva interminabile di elezioni, quindi di silenzi preelettorali, non si poteva dire Prodi, dire destra, sinistra.
Sì, sì.
Quello è stato uno stimolo in più, è stato un pungolo, è stata una limitazione.
Beh, dopo un po' di tempo all'inizio era una cosa quasi stimolante, no? Giocare su questa roba che si poteva dire, però si poteva arrivare fino a un certo punto e poi non dire. Poi dopo un po' era una rottura infinita, perché poi i giornali parlavano solo di quello e se tu dovevi fare appunto un pezzo partendo dall'attualità, cioè non sapevi come fare perché non potevi dire niente.
Potevi dire
cioè, certo, lì la creatività proprio si esercita tantissimo, però dopo un po' ti stufi anche, insomma, secondo me quella cosa lì era veramente esagerata.
Anche se la tua non è propriamente satira politica, è un'altra cosa.
No, secondo me il pensiero della gente comune che apre il giornale, accende la televisione, guarda e dice, ma guarda, sti cretini, e allora viene fuori la riflessione proprio del buon senso, tutto lì, per cui devo dire che nessuno si è offeso, mi ha aggredito in qualche modo, e ho detto anche delle cose a volte abbastanza potenti, però,
tipo?
Ma beh, sono andata... Quando c'era Storace ai polli, gli ho detto, Storace, ci hai dilaniato le palle. Cioè, voglio dire...
Hai anche detto la ciotola di Ciaspi, povero Storace.
Sì, ma poi questi ridono, io non lo so, cioè... È strano.
Scusa, quella per esempio non era preparata, quella della ciotola no.
di Abbacchio.
Di Abbacchio.
Ma perché l'ho vista vicino agli
Allora, tu dici la scrittura, c'è una parte scritta, per carità, non lo mettiamo in dubbio. Fra l'altro tu, i tuoi libri sono libri veri, non sono poi sbobinature di spettacoli. No, quindi sei una che
anche scrive, molte quindi... cose successe realmente, o a me o alle mie amiche, ecco, non tutte a me, grazie al cielo. Però ci sono delle cose nella realtà, per esempio questa mia amica meravigliosa, lei è single, è già 46 anni, è single per scelta degli altri ovviamente, e viveva solo con la mamma, no? Poi a un certo punto questa mamma si è ammalata, poveretta, e le è preso proprio un embolo, non so bene cosa, è comunque andata in rianimazione, lei era disperata, per cui tutti i giorni andava a trovare questa mamma non parlava, lei era, ovviamente, avendo solo lei, disperata. Poi a un certo punto, dopo un bel po' di giorni, questa mamma si risveglia, lei era lì fuori, la chiamano, no? Quindi entra dentro, la mamma si risveglia, la guarda, e la prima cosa che lei dice in piemontese, poi ve lo traduco, e dice, e Bin Laden a Lanciapalu. E Bin Laden l'hanno preso. Che secondo me è una roba geniale. Perché tra tutte le cose che poteva dire uno risvegliandosi dal coma con la figlia in lacrime, no? Ha chiesto di Bin Laden, lo trovo bellissimo. Quindi a volte, sai, tu eserciti la creatività, poi la realtà ti supera a sinistra, a destra, in alto, in basso.
Vabbè, ma allora lì ci vuole un occhio particolare.
Sì, a proposito di un occhio malato. No, quest'estate mi sono fatta operare un occhio, perché mi è venuto un calazzo, una cagata. Però poi si è ingrandito l'oculista, il mio oculista si chiama Dottor Panico, volevo solo dirvelo. Volevo solo mettere in chiaro un attimo, il mio oculista si chiama Dottor Panico, il mio Torino laringoiatra si chiama Libero Tubino. libero di nome, appunto, libero di nome e tubino di cognome. La dermatologa si chiama dottoressa Cappella.
Fermati, Luciana.
Ve lo giuro, non mi sto inventando niente. E il dottore della mutua, che adesso non ho più, ma nella vecchia casa, si chiamava dottore Indelicato. E chiusa la parentesi. Allora, vado dal dottor Panico e mi dice, devi prendere il sole che va via. Prendo il sole e mi viene un occhio così, così. Sembravo veramente alien. Allora vado a farmi operare al 20 luglio col fresco, pensandolo. Allora, lo raccontavo prima cena, vado in sala operatoria, mi mettono nella barella, mi mettono la flebo per l'anestesia e mi tirano in testa un telo come se fossi morta, solo col buco dell'occhio. E poi, siccome ero sotto sto lenzuolo, mi danno una pipetta in bocca per respirare, per l'ossigeno. Allora arriva una e si avvicina all'occhio, così ero già rincoglionita, si avvicina e fa, ma fa un autografo? Ho l'occhio così. E ho detto, ma allora tolto la pipetta, dopo magari. Così. E poi dopo effettivamente ha aspettato un'oretta ed è venuta in camera, io con la flebo, la benda nell'occhio, tutti pensavano avessi fatto la blefaroplastica, fa culo invece.
E da una parte sola.
E tra l'altro, così aveva avuto un occhio su e l'altro giù. E questa e poi mi dice, può scrivere tipo Jonathan. Ho detto, ah, Jonathan chi è? È mio nipote. Quanti anni ha? 5 mesi. Insomma, 5 mesi. Così quando è grande ce l'ha già. È bene che fai io con la flebo, sono così con l'occhio ceccato e gli occhiali sopra la benda, una scena veramente orrenda.
Ma tu ti fai ridere da solo dalla mattina alla sera, cioè passi le giornate così, che
no,
di ogni
perché
piccola
poi
cosa ridi?
No, ma non è che ridevo lì, avevo un male boia, non l'ho appena portata fuori. No, però poi quando lo racconto, cioè mi viene da ridere, no, lì per lì magari no, però poi quando lo riracconti, perché dipende da dove le guardi le cose, no? Cioè, se tu guardi da una certa angolazione un fatto che ti accade e magari può essere una tragedia, una brutta cosa, dall'altra è vaudeville. Bisogna esercitarsi soltanto a stare dalla parte giusta, che non è sempre semplicissimo.
Ma quello è esercizio, Luciana? Cioè, ci sarà, suppongo, un po' di predisposizione.
Sì, sì, sì.
Anche, no?
Un po', sì.
Dopodiché si fa esercizio di vaudeville. Uno si sveglia la mattina e fa... un po' di flessione,
no,
un po'
però
di
tu mi insegni, voi sapete che la Zucconi, grande giornalista, scrive sulla stampa, conduce trasmissione alla radio, tu mi insegni che non è che bisogna sempre aspettare l'ispirazione, perché se aspetti l'ispirazione diventi vecchia, la pagnotta a casa non la porti, insomma, no? Quindi in realtà ti metti lì al computer e cominci a pensare e poi... Generalmente devi avere un po' le orecchie prensili, no? E a captare un po' quello che succede in giro e la cosa difficile è cercare di elaborarla intanto facendoti un'idea, perché poi il comico è anche fatto di pensiero, cioè non è solo la pernacchia o la boccaccia, c'è anche dentro un pensiero che magari non è una grande verità, ma è una riflessione su quello che sta succedendo, no? Su quello che, di cui vuoi parlare. E poi lo scarto comico, quindi... Insomma, non è semplicissimo, però è un esercizio che più lo fai e poi alla fine più è interessante.
E a te ti viene di più da seduta davanti al computer?
No, io mi
sulla scrittura, più che con il pubblico.
No, anche con il pubblico, no, dipende. Anche cioè l'altro giorno ero con uno, il papà di un mio amico, che eravamo al bar, no? L'aperitivo, e lui ha avuto 2 ictus, adesso ha avuto il secondo. E parla un po' così, no? E dice, ma sai che con questo secondo ictus mi trovo meglio che col primo? E vedrai col terzo, Remo. Però ci sono queste cose piccolissime che però poi io me le segno, me le scrivo.
Tu cosa fai? Te le scrivi, sì. Te le segni e poi le rielabori.
Sì, sì.
Le
sì.
Metti insieme. Però cambiano anche i temi, perché poi dai tuoi primi personaggi fino a... Ruini, diciamo, Ne è fatta di strada.
Sì, poi ci si cambia, ci si trasforma.
Ma si prende anche un po' coraggio, cioè per affrontare certe cose magari ci vuole un pochino più di...
Sì, bisogna anche avere magari qualcuno con cui scambiare i pareri, cioè per esempio adesso da Fabio c'è Serra, insomma ci sono degli autori anche bravi con i quali ti confronti e magari tu pensi una cosa, poi dici ma forse... penso una cazzata, perché ho sempre detto
se
che
penso una cazzata va bene,
va
però,
bene, ma
no?
Però una non cazzata che abbia un senso, e quindi, non so, ti confronti, e questo è importante, è fondamentale, no? Poi però, guardi, per esempio adesso, c'è questa c'è questo spot di Muccino che io trovo meraviglioso, che sono 3 mesi che Muccino piccolo gira nel deserto col telefonino e con una cretina che gli corre dietro, ora... Che io capisco tutto, che a un certo punto della vita ne hai piene le scatole e puoi sbarionare per il primo che tiri su sulla Jeep. Che lo tiri su e dici, mazza che figo, mica come il mio che mi tiene come una ruota di scorta nel rimorchio del camion, per carità. Però, domandati, non sarà un tantino fesso questo qua che dice, cosa ti porti dietro? Solo questo. E il caricabatterie, pirla? Si scaricherà la pila a un certo punto, no? Allora io ho pensato, vuoi vedere che Muccino ce l'ha infilato nella pasta e quel leggero rigonfiamento in realtà è soltanto il caricabatterie? Ma se così fosse, cioè se avesse il caricabatterie nelle braghe, dove lo attacca nel deserto? Cioè, in un crepaccio del suo cervello, dove lo attacca? Cioè, non è che in quel telefonino va a testosterone, lei invece no. Lei va sull'altare e dice no! Proprio scandito, la madre prende un mezzo embolo perché pensa alle bomboniere, al ristorante, eccetera, esce, lui l'aspetta con la moto, cioè fino lì va al telefonino, poi non si capisce come mai arriva con la moto sul sagrato, dove l'abbia rubata non si sa, lei esce e la prima cosa che gli chiede, non so se avete presente, gli dice, quanto ti saranno costati tutti questi no? Ma sei scema! Cioè, la prima cosa che gli chiedi è quanto è costata la tariffa del telefono. Ma chiedigli come sta. Intanto cosa gliene frega, cioè a Muccino cosa vuole che gliene freghi della tariffa, che è pieno di soldi, se ha bisogno di soldi gli è presa suo fratello che va a fare il film in America, sì che gliene fa di 2 SMS in croce, no? E perché poi tu prova a chiedere ad un uomo normale quanto ti è costato, no? Allora dice, allora, fino al 31 settembre c'è l'opzione... 1000 lune della minchia Maria e poi dopo ci mette, cioè le 7000 parole che dicono gli uomini in un giorno li usa tutte per spiegarti la tariffa del telefono, no? Quindi, cioè queste cose qua, io faccio delle riflessioni così cretine, cioè guardo la televisione e dico, ma poi invento delle, tiro fuori delle lucubrazioni su ovviamente delle cazzate, quindi aggiungo cazzate a cazzate. Però devo dire che poi mi fa piacere perché la gente per strada, mi è capitato anche così di vedere magari della gente che non stava troppo bene in ospedale, così che leggeva i libri o che mi diceva l'ho visto, mi fa ridere, allora mi sento anche un po' terapeutica, no? Cioè che guarisco col potere delle cazzate, mi fa piacere, insomma.
Senti, uomini, donne, uomo, donna, comunque sempre una miniera.
Giovanna.
Non guardarmi così.
Tu mi insegni.
No.
Questa cosa del cervello degli uomini che è più pesante di quello delle donne, l'avete letto? Che lo sapevamo che gli uomini erano dei testoni, Non c'era bisogno che ce lo dicessero. E poi dicono che gli uomini pensano al sesso 52 volte al giorno e le donne solo una. Però si sono dimenticati di specificare davanti alle foto di Brad Pitt e di Orlando Bloom, non davanti all'immagine del proprio consorte in mutande e t-shirt bucherellata, attenzione. Perché dicono che il corpo calloso, cioè questo ponticello che unisce i 2 emisferi cerebrali del sinistro e destro delle donne, è più spesso. Quindi le donne pensano più velocemente, fanno più pensieri per volta, infatti non si capisce mai che cazzo pensano e cosa dicono. E riescono a fare più cose contemporaneamente, invece gli uomini fanno solo una cosa per volta, cioè mentre lui cambia le pile dell'orologio a muro, noi facciamo la pizza, travasiamo le begonie, portiamo giù il cane, telefoniamo all'amante, lui arriva, tu arrivi su e lui è ancora lì perché le ha messe al contrario, capito? Questo è...
Beh, C'è qualcosa, qualche argomento, qualche personaggio verso il quale hai un blocco, oppure un sacro, reverenziale timore, non riesci proprio a
prenderlo in giro?
Sì.
Ma sai, no, più hanno quella con l'aura così, più mi viene voglia. No, direi che non... No, forse non mi metterei a parlare dei santi, ecco, queste cose qua, lascia in pace i santi, come il proverbio. Però non ho una... E soprattutto se... Ecco, la cosa che mi viene più facile è avere davanti la persona, cioè, per prenderla in giro, per dare alla persona la possibilità di difendersi. E quindi è il duello ad armi pari. Questo è divertente.
Cioè, tu
io hai... avrei voluto interagire con tutti i politici che sono venuti, e Fabio non mi ha lasciato, se no io non vedevo l'ora di andare da Tremonti e scuoterle un po' così, tirargli giù la forfora, e se no mi ha lasciato.
E te la prendi sempre col povero Fabio, anzi con i capelli del povero Fabio.
Ma voi non avete idea, tu hai idea, li hai visti i capelli di Fabio? Non sono capelli, dai.
Cosa sono?
Le moquette. È una cuffia della doccia, cioè non so, è una roba appiccicata, un'alcantara, non saprei dire.
Ma povero uomo.
No, fa molto ridere, ma io sono contenta perché quel gruppo lì di lavoro è un bellissimo gruppo, si sta bene, ci divertiamo, quello è fondamentale, perché io non credo, cioè non mi piacciono veramente i comici che quando fanno le cose ridono, cioè di battute che hanno già detto 6.400 volte. E a me piace divertirmi quando faccio le cose, no? Veramente, qui, se mi diverto io, poi si divertono anche gli altri, no? E con Fabio questo succede perché non sa che cosa dirò. No, non sa, e quindi mi fa ancora più ridere perché vedo che suda, proprio suda. Mi vengono tutte le goccioline come le lumache da fare la parigina quando le fai spurgare. Questo mi fa godere da matti.
Senti, e per quel lavoro lì tu leggi tantissimi giornali, cioè lavori proprio sulle cose che succedono?
Sì, leggo i giornali, sì, cerco di scegliere gli argomenti che sono un po' più...
tipo, anche... cioè tu spazi, diciamo, fra il culo e Fassino, chi è che ti fa più ridere?
Il culo di Fassino, evidentemente, deve fare molto ridere, però spero di non sognarlo mai. No, beh, dipende. In genere si prova una roba tipo una cosa tosta e poi delle cose più leggere. Insomma, non è che posso fare un pezzo tutto potentissimo. Alcune cose magari di costume, così, forse sono poi le cose che devi mescolare con le altre un po' più forti, ecco.
E c'è tutto scritto e quel rotolo di carta che tu porti, che dai sulla moquette.
Ma
del
sì, perché
Fassi,
mi interrompe sempre. Allora, io tutte le settimane preparo 25 minuti di roba, che molte cose ce l'ho scritte, no? Cioè, di tutti i punti segnati. Lui mi interrompe continuamente, quindi io mi ricordo cosa voglio dire, perché cioè, ce l'ho scritto, quindi so. Però ogni tanto magari mi fa perdere il filo. Allora l'idea di avere il copione in mano un po' mi tranquillizza, perché se proprio sono nella merda, non mi ricordo più che cosa devo dire, lo guardo, no? Perché è una roba ossessiva lui, cioè l'interruzione continua, che dà ritmo assolutamente, perché è utilissimo, però poi a volte ti fa perdere anche un po' la trebisonda, no? Poi devi rispondere, lui mi tratta sempre male, insomma.
Tu però invece a lui no?
No, io no. No, ma lui mi tratta così anche in cameino, non è che cambia, cioè... Anzi, sono andata a trovarlo quest'estate a Celle Ligure, ha continuato imperterrito a fare il cretino, quindi... Sono ingrassato come un bufalo. Ci sarà Esther... aveva preso 5 kg, c'è una panza che... Hai visto? Madonna...
Esther è la costumista, è quella che ti veste.
Esther è la costumista che ha preparato tipo una scarambola di camicie per Fabio, e poi lui è arrivato enorme, obeso, e non gliene andava neanche una. Quindi lei è andata in paranoia. Che fa molto ridere la nostra costumista, strabica. Però bravissima, cioè però un cazzo, cioè strabica va bene, ma bravissima. No, molto brava.
Senti, c'è quella televisione lì che però è un po' speciale nella televisione italiana,
o
no?
Sì. Ma sì, infatti io devo dire che non mi sono mai fatta troppi scrupoli tra Rai e Mediaset, ho sempre fatto, non ho mai fatto esclusive con le reti, esclusive vuol dire che tu firmi per un contratto per magari 2 o 3 anni e stai sempre in quella rete lì, no? Ti danno tantissimi soldi, però poi devi star lì. E questo è una galera, perché sì, magari sei ricco, però poi sei costretto a fare la Sai l'ultima, tipo, no? E allora, con tutto rispetto per la Sai l'ultima, però non c'entro niente con quella roba lì. E allora ho sempre fatto quello che mi pareva, per cui ho fatto Mai dire gol, ho fatto Segreto Lindo, ho lavorato con Mirabelle Garrani, ho fatto Le Iene, cioè sono andata a fare le cose che mi interessavano o da una parte o dall'altra. Poi c'è stata questa proposta di Rai 3 che era una proposta per me molto allettante, perché avevo già lavorato con Fabio e volevamo continuare a lavorare alla 7, ma purtroppo ce l'hanno impedito e quindi poteva essere, per me era una bella scommessa. Rai 3 però non è una rete tanto vista, non ti pagano tanto, però secondo me è stata invece una cosa bella, credo, no? Per me è stata una cosa, un'esperienza molto 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 bella, insomma mi sono divertita molto e credo di aver imparato anche a fare delle altre cose, perché poi il rischio del comico è che fai un po' sempre le stesse cose. Io devo dire che ho cercato sempre di cambiare, no? Perché a volte diventi prigioniero dei tuoi stessi personaggi, no? Fai Lolita, ti chiedono sempre di fare Lolita, però poi alla fine non puoi fare Lolita per sempre, no? Devi avere la capacità di buttare via quei panni lì e di inventarti un'altra cosa, che non è semplicissimo, però è l'unica salvezza.
Senti, un posto dove si fanno le stesse cose, almeno per molte sere di fila, è il teatro.
Infatti.
Infatti.
Io non lo faccio. No, infatti c'è tanta gente anche perché non mi si vede mai, cioè non è che mi avete mai visto a teatro, perché non tendenzialmente, l'ho fatto per tanti anni.
Fatto?
Sì, però poi mi stufo, perché intanto sono da sola e quindi... E poi perché devo ridire sempre le stesse cose. Io dopo la terza sera che ho ridetto le stesse cose mi sono rotta le balle. Devo dire una cosa diversa. Poi invece il pubblico vuole sentire quella roba lì, perché poi la tournée la fai con uno spettacolo. Sto dicendo, sembra una cavolata, però per me è la morte civile. L'idea di tutte le sere ripetere la stessa cosa. Cioè preferisco passare il tempo a scrivere una cosa nuova e magari a lambiccarmi il cervello, ma almeno è una cosa nuova.
Però ci sono tanti comici che non solo dicono sempre le stesse cose, dicono sempre una cosa, ce ne sono tantissimi che si chiudono nel tormentone e vanno avanti con quello finché dura e anche un pochino oltre a volte. Tu non riusciresti?
No, ma penso che sia una cosa, cioè, mia, non è che condanno quella roba lì, ognuno fa come crede, come è capace, come si sente, come si diverte e come gli viene meglio. A me quella cosa lì non... forse non sono un'attrice, non lo so bene cosa sono, però non riesco a ripetermi all'infinito.
Dovendo scegliere un tormentone,
Lolita, ti amo, bastarda. Lolita, sì, assolutamente. Adesso mi verrebbe da dirlo. Tra l'altro mi hanno telefonato quelli della stampa per sapere cosa penso della fusione San Paolo Banca Intesa. Io che ho detto ti amo bancario, ma cosa ne vuoi che ne sa? Guardate che i giornalisti sono pazzi, La gente sono pazzi.
Senti, ma... nella vita poi quotidiana, anche nella vita personale, magari sentimentale, cioè il fatto di dover far ridere o di far ridere, non complica un po' le cose ogni tanto? Cioè, tu ti amo bastardo, l'hai detto a qualcuno qualche volta? No, mai.
Ma sì, così per scherzare l'ho detto. Ma no, non complica, perché cioè, il rischio nelle coppie è la noia. E invece se sia un po' spiritosi...
Perché non hai detto come tu mi insegni stavolta?
Ma anche come tu mi insegni, perché voi siete spiritosi. Dicevo che ci si annoia dopo un po', no? Cioè, a meno che tu stai con Sting, sai che Sting? Fa l'amore 6 ore consecutive, pensa che fa?
9.
9 ore, ma io piuttosto che far l'amore 9 ore consecutive mi impicco ad un aratro... nel tempo della semina, vado avanti e indietro, guarda che 9 ore 9 ore di sfregamenti prendi fuoco come una cometa. Dai, diventa tutto blu come una susina. No, io non dico 9 ore, ma insomma... Però dopo un po' di tempo, ammesso che ci sia anche del gran Chupadense, il Kama Sutra e la posizione del missionario porta a porta, che suona... E c'è Bruno Vespa che... Però, cioè, dopo un po' ci si annoia, perché poi cambiano le cose, no? Col passare del tempo. Cioè, prima il tuo fidanzato era il principe azzurro e dopo un po' si trasforma in Shrek. Quindi se non c'è quella cosa lì della spiritosaggine, sai, un po' che ti annoi, perché prima lui, insomma, era tutto romantico, eccetera. Prima ti baciava con questi baci appassionati, adesso ti bacia così sulla fronte come con i moribondi, oppure ti bacia a bancomat. Sai il bancomat? Tira fuori un pezzo di lingua, così, basta. Una tristezza infinita. Prima ti toccava le tette continuamente, adesso te le tocca col pollicione, così le schiaccia. Come si fa con i meloni per vedere se sono maturi. Quindi capisci che se non c'hai un po' di allegria dentro la coppia, c'è da spararsi, eh. Eppure la gente si sposa, eh. Chissà come mai. Forse molta gente si sposa per fare la cerimonia. E tu? No, io non riesco a dire per sempre. Cos'è per sempre?
Non lo so, non guardarmi così però.
Carrà, Pippo Baudo, cos'è per sempre? Niente, non c'è niente che sia per sempre, quindi non ce la fa. Però invece molti si sposano, cioè questa cosa di dire, sai, dopo tanti anni che si sta insieme, o ti sposi o ti molli. E che vuol dire? Cioè che per evitare di mollarlo stai con un cretino tutta la vita, non si capisce. E molti fanno si sposano per fare la cerimonia in chiesa, no? Che tu dici in chiesa, ma non vai in chiesa da 20 anni, no, ma in chiesa è più scenografico, capito? Ma non puoi sposarti in chiesa, stai seduto quando devi stare in piedi, stai in piedi quando devi stare seduto, al segno della pace ti stringi la mano e dici piacere, e l'ultima volta che sei andato a messa uscendo mi hai chiesto chi era quella Rosanna che sta nell'alto dei cieli, capisci che no? Sono quelli che alla fine dell'Ave Maria di Schubert battono le mani come al concerto della Pausini e ai preti vengono gli occhi da diavolo. Invece ci si sposa per stare così all'altare, lei vestita da Sant'Onorè e lui da Viennetta, con la camicia tutta a piegolina, così. Semplice. Semplice. Perché se tu chiedi a una sposa come sarà il suo vestito di nozze, lei ti dirà, ah guarda, molto semplice, molto semplice. Poi vai al matrimonio e c'è addosso 80 kg di roba proprio, pesa come un marine in assetto da guerra, no? Poi anche il trucco, semplice, guarda, il trucco molto semplice, un dito di eyeliner, proprio l'ombretto prugna e il farmattone, praticamente una battona, no? E il vestito bianco, che tu dici, scusa, ma il vestito bianco, perché... perché non puoi metterti il vestito bianco, l'hai data via San Frontier, l'hai data via come il Gran Turco ai piccioni di Piazza San Marco, l'hai data via come le casse di minerale ai profughi, c'è stato un movimento lì sotto che neanche nella piazzetta di Capri a Ferragosto. Non puoi metterti il vestito bianco, hanno ragione le vergini a incimurrirsi e dire ma come, io... Per mettermi vestito bianco, sono anni che viaggio con le mutande di ghisa e col mio fidanzato parliamo solo di infissi d'alluminio e finestre anodizzate, ci siamo comprati pure la multipla per stare lontani anche in macchina, arrivi tu e ti metti il vestito bianco, ma mettiti un vestito color topa di Londra e falla finita. Poi ci sono le liste nozze, anche adesso, anche quelle fanno molto ridere, no? Perché tutti fa sta lista nozze, una volta la facevo una volta ogni tanto, adesso ti arriva l'invito con dentro il biglietto oggetti d'arte della regina Elisabetta. E tu dici, ma sti due, che sono sempre andati in giro in camper, coi piedi sporchi, vestiti da profughi, di lui coi capelli da facocero, lei da Erinni, si sposano e fanno la lista nozze coi piatti di Limoges. Che hanno sempre mangiato i piatti di carta e quattro salti in padella, il ceppo di 50 coltelli che neanche al circo Toni, e il tosta testicoli di pollo firmato Giugiaro, ne vogliamo parlare? Vabbè, scusate la divagazione, ma...
Luciana, è una lezione magistrale sulla creatività questa, eh?
No, ma è così, ditemi se non mi sono mica inventato niente. No, è la realtà che a me fa ridere, la realtà...
La realtà fa ridere, però quando tu dici è come, ci sono dei come che fanno ridere, degli altri che non fanno ridere.
No, certo che non fanno ridere. Bisogna farli o esageratissimi o semplici, però detti non so, in un modo che arrivano facilmente, non so spiegarti esattamente. Però l'hai data via come le casse di minerale ai profughi, a me fa ridere. Perché sai che arrivano queste casse? Prendi che tirano. L'immagine mi fa ridere. Poi ci sono delle cose che invece la realtà, per esempio quella della mia amica e della mamma di Bin Laden, però un'altra cosa che a me è successa, che ogni tanto la racconto perché mi fa così ridere. Allora, ero a Mediaset, facevo mai dire gol. A Mediaset c'è una sala trucco gigantesca, come anche alla Rai, dove si truccano insieme tutti quanti quelli che fanno trasmissioni diverse, insomma, è una sala trucco per tutte le trasmissioni. E lì girano sempre veline, paperine, letterine, paperette, schigline. Allora entra una di queste, anche abbastanza famosa, ma non vi dico chi è naturalmente. Entra e così. Ah, senti! Notare che io ero lì che mi mettevano il naso finto e le ascelle pelose per fare la cretina, ma dire cosa. Scusami, guarda, oggi sono stanchissima, guarda, sono distruttissima, non ce la faccio piùissimo, perché senza i superlativi assoluti il mondo delle veline non andrebbe avanti. E guarda, gli occhi mi bruciano tantissimo. Allora, ste povere donne delle truccatrici che hanno una pazienza veramente come delle sante, una di queste dice, ma guarda, io ho queste, sono una monodose alla camomilla, prendila perché secondo me questa funziona. Grazie, guarda, mi hai salvato la vita perché veramente ho gli occhi che fanno malissimo, mi bruciano tantissimo. Ma prende sta cosa, apre. Anche tutti pietrificati. E allora la truccatrice dice, ma era un collirio. Sì, ma tu mi hai detto che era la camomilla. Era un collirio alla camomilla. Ah, e adesso muoio. Speriamo. Una cosa così non capita tutti i giorni.
Cioè, è vera?
Vera. Sì, sì. Non posso, dopo ti dico chi è. No, non ve lo dirò mai. No. Ma comunque niente, insomma, succedono delle cose nella realtà che superano la fantasia e tutte le creatività che ci puoi mettere. Insomma.
E le donne hanno un occhio particolare, Luciana, secondo sì. te? Non quello, non adesso non ricominciare con lenzuole.
Ma sì, perché noi siamo più acute, no? Guardiamo meglio, siamo più attente, no?
Però uno dei luoghi comuni è che le donne che fanno ridere sono di meno e fanno meno ridere, o no? Quante donne...
Ma all'inizio è stato così, adesso grazie al cielo non più per me, però all'inizio è stata proprio dura, perché non facevano neanche i provini per le donne. Cioè quelle tre merde della Jalapas non provinavano le donne. Cioè avevano l'avventura che faceva la conduttrice, ma non volevano comiche. La prima comica che è entrata è stata la Marina Massioni di Aldo Giovanni e Giacomo, perché c'erano Aldo Giovanni e Giacomo. E la seconda sono stata io, perché non dicevano che le donne non facevano ridere. E invece se tu dai spazio, pian pianino, anche le donne imparano a far ridere, no? Però ci vuole l'opportunità per provarci. E poi pian pianino questo è successo. Adesso io mi ricordo, andavo al sud a fare spettacoli, la gente mi guardava e diceva, ma questo qua cosa vuole che invece di stare a casa a passare i pronto mobili? Cosa viene qua a dire cavolate?
E donne che scrivono roba da ridere? Perché prima abbiamo cercato qualche nome.
Non ce ne sono tantissime. No, non ce ne sono tantissime. Beh, Franca Valeri assolutamente sì, lei ha fatto proprio anche la storia. Sono anche molte cose teatrali che lei ha scritto per il teatro e poi riportato sui libri. Però altre donne... Vabbè, ci sono le sceneggiatrici di Sex and the City, però... Beh, quelle sono brave, insomma. Però il libro, l'ultimo, Lipstick Jungle, quello lì, è bellissimo. Vabbè, niente, una riflessione.
Tu ne hai scritti 3 di libri?
Sì. C'è scritto che è una trilogia sull'ultimo, vuol dire che è finito? O stai scrivendo
qualcos'altro? No, sto scrivendo un altro che non ci avrà più a che fare con la verdura, di riflessioni generali, alcune anche spunti che avevo già trattato da Fazio, e riflessioni sulla... Probabilmente si intitolerà Revergination, ma non sono sicura, perché mi ha molto colpita questa cosa, vabbè, della chirurgia plastica in generale, che adesso va tantissimo. Siccome non potevo uscire perché avevo questo occhio bendato, guardavo la televisione, no? Quindi e guardavo Sky, ci sono queste trasmissioni pazzesche, tipo Extreme Makeover, dove le rifanno tutte da capo, che sono terrificanti. E mi sono resa conto che ormai, tranne io e te, forse Giovanna, in televisione, la maggior parte, si vede, nel mio caso, sono rifatte, hanno tutti molto i zigomi, fino a qualche anno fa non sapevamo neanche di averceli come ossa, adesso sono tutti 2 palline da ping pong ai lati del naso, e poi c'è questa nuova moda, che in Italia non è ancora tanto...
Lanciamola, dai.
La lanciamo, dai. L'imenoplastica, cioè la reverginization, non sei più vergine? Non c'è problema, mettiamo una toppa sulla topa. È così, in America si fa già. Praticamente tu vai lì, cioè la reverginization si fa per evitare la svalutation e incentivare la devolution. Cioè, tu vai in America, no? Ti ricoverano, ti danno 2 o 3 punti di sutura, ti emendano come un calzino e esci che sei nuova di pacca.
Cioè, ti puoi sposare in bianco, però.
Ti puoi sposare, ecco, può essere, esatto. C'hai, cioè, praticamente si fa come con le macchine quando azzeri il contachilometri e le vuoi vendere, no? Fai finta che siano nuove, lì uguale. Il problema è che però sta reimagination non è che dura tanto, cioè l'imene non è perenne, tranne in alcuni casi, tipo quello della mia amica. Ma generalmente poi dopo, cioè non è che puoi dire fai piano che mi è costata una cifra, capisci? Allora, bisognerebbe trovare il modo di insomma, portare a casa capre cavoli. Allora, la mia proposta è di fare l'imene come le porte dei saloon. E si apre. Così, quello che arriva dopo deve solo fare attenzione a non prendersi lo sportello sul naso, capito?
Cioè, e stai dispiegando la tua creatività su questo argomento, ma non ti vergogni mai?
Ma no, è geniale, bisognerebbe fare delle offerte speciali, ogni 10 ricucite ti mettiamo i vetri elettrici, tipo. Oh, non lo so, ti regaliamo un palmare, perché tra l'altro è anche un casino, poi quando ti chiedono com'è stata la prima volta, allora, la prima volta, cioè, la prima volta della seconda volta, la prima volta della terza volta, cioè capisci che è un lavoro, no? No, io è una cosa geniale. Io in questo caso sono molto contenta di essere una donna. Proprio perché c'è questa... No, tra l'altro io non... Tu sei contenta di essere una donna?
Sì.
Io, sì, infatti.
Ma la domanda però era, non ti vergogni mai?
Sì, un po' sì. Mi vergogno per quando mia mamma mi dice, ah, oh, ma Luciana! Perché poi mia mamma va a comprare il pane e dicono, ah, sentite sua figlia che ha detto culo, tu ti sei fatto un mazzo così, hai scritto la rava e la fava, arriva quella che dice solo l'ultima parola, che era una, poi magari una, solo una stupidaggine. Allora lì ogni tanto magari mi vergogno perché i miei ci stanno male. Infatti mio padre fino a qualche anno fa quando chiedevano, cosa fa sua figlia? E lui diceva, ma fa delle recite. Poi andando via. Invece adesso è più contento, è soddisfatto, insomma.
Sono contenti.
Sono contenti, però all'inizio mi hanno molto osteggiato, perché poi sono figlia unica, poi insomma mi avevano fatto tanto studiare, io poi andavo a dire...
Il risultato è questo.
Infatti, però prima non mi ascoltava nessuno, ho cominciato a dire minchia, mi ascoltavano, allora ho continuato.
Senti,
poi voglio portare insomma l'immagine anche femminile in televisione, una che no, cioè un'immagine che è un po' fuori dalle righe, no? Cioè io cosa c'entro con la maggior parte delle donne che ci sono in televisione? Niente, insomma, la Stefanenko che beve l'acqua elimina l'acqua, la Marcuzzi che mangia lo yogurt e ritrova la sua naturale regolarità. Guarda che sono problemi che stanno a cuore a tutta l'Italia, eh. A tutta l'Italia preme sapere se la Marcuzzi è stitica o va al cesso regolarmente. Prima cosa che faccio la mattina è accendere la tele per vedere se per caso... Ah, no, mi piace molto lei. Anche quella delle panatine mi piace tantissimo. Avete presente quella lì? Quella che canta 5 minuti, solo 5 vedrai. Allora... Le statistiche parlano chiaro. Una donna o mai un figlio lo fa intorno ai 35 anni. Prima deve cercarsi un lavoro, poi deve cercarsi una casa, poi deve cercarsi un fidanzato, poi deve convincerlo a fare un figlio, poi deve convincerlo a non mollarla quando gli dice che è incinta. Se ti vado in culo un figlio fa ai 35 anni. Quella delle palatine c'ha 20 anni con un figlio di 7. Avete fatto caso? Non so se l'ha fatto a 13 anni come in Africa. 5 minuti, solo 5, probabilmente ci ha messo quel tempo lì. È vero?
Quando
adesso ci siamo liberati di Adriana, quella, sai, quella che, quella, la donna con un solo neurone, quella che si faceva rincorrere da lui per il telefono, che gli dava l'appuntamento in mezzo al mare, poi diceva, adesso mi sposi, adesso gliela dai e la fai finita che chiudiamo sta saga dei telefonini che non ne possiamo più neanche a te. Per fortuna ci siamo liberati di quei due gemelli mostri coi denti e i capelli da Enzo Paolo Turchi, quelli lì, quegli esseri mitologici, mezzi uomo, mezzi pirla. Mamma mia, quelli lì tutti i 12,99, quelli lì, quanti ce n'erano? Cioè sembrava che noi passassimo le giornate al telefono a chiedere informazioni, cioè. Ride.
No, rido perché quando ti vedo che tiri su la mano così... Mi spavento, perché no, ma sai, un gesto che è proprio il...
Sì.
Lì proprio prendi fiato e stai per...
E per dire cavolate. E spararle.
Ma no.
No, così, vado bene.
Sì, benissimo, sei proprio una degna conclusione del Festival della Mente.
Sì.
Senti, la radio, sì. In tutto questo.
La radio è una cosa che mi piace tantissimo, mi piace fare tantissimo. Intanto... è bello poter fare delle cose diverse, cioè poter fare la televisione, poter scrivere, poter fare queste serate, poter avere l'opportunità di fare teatro e non farlo, poter fare il cinema.
Ma ci vai almeno a vedere il teatro?
Certo che ci vado, ma lo faccio anche ogni tanto, però non faccio le tournée, ecco, le tournée non mi piacciono tanto. E la radio è una cosa che mi piace perché la televisione ti obbliga a avere dei tempi strettissimi, no? A essere sempre in ritardo, a caricare molto, a essere anche aggressiva nelle cose. La radio, almeno la radio che faccio io, però 3 ore di tempo a disposizione, mi concede la tranquillità di parlare, insomma di chiacchierare, di creare un'intimità che la televisione non ti concede, insomma.
E scopri delle cose lì, cioè quei tempi
tantissimo,
lì ti danno...
Tantissimo, per me tantissimo perché è un altro tipo di scrittura, cioè ovviamente anche lì se fai una trasmissione di 3 ore non è che puoi improvvisare 3 ore, devi sapere esattamente di che cosa vuoi parlare in quella puntata lì, come si organizzerà la puntata eccetera e poi dai degli input e la gente scrive, telefona, nel caso di Radio DJ mandano centinaia di messaggi e più le riflessioni sono... insomma, spiritose, argute, e più arrivano delle cose che ti sorprendono, perché poi gli ascoltatori sono intelligenti, sono acuti, sagaci, quindi si...
Beh, sai che, scusami, non è normalissimo dire gli ascoltatori sono intelligenti, o i telespettatori sono intelligenti, o persino i lettori certe volte sono intelligenti. Si dà quasi per scontato che il pubblico sia una massa di decerebrati, che più gli dai...
Una merda.
La merda, più è contento.
Invece non è assolutamente così, no, non è assolutamente così, è che se c'è quello da mangiare si mangia anche quello, però se c'è qualcosa di più buono, di più sfizioso, è ovviamente meglio. Io mi rendo conto che invece c'è un sacco di gente svicia, intelligente, che ha voglia di scambiare, che è un piacere averci a che fare e la radio ti dà questa opportunità qua, la televisione no. Ovviamente, però poi ci sono le mail, quindi ci sono delle discussioni che vanno avanti nel sito mio per un bel po' di tempo, no? Perché poi si continua dove si può.
Tu riesci abbastanza a continuare questi
dialoghi? Io rispondo sempre a tutti, sempre, per cui faccio anche un discreto masso. La mattina la prima cosa che faccio, faccio colazione, accendo il computer e leggo. Ti interessa questo cazzone nuovo? Non mi arrivano te degli spam mostruosi. Cancello tutte queste cose orribili che mi arrivano, giovane, puledra, eccetera, eccetera. Finito quello, allora comincio a rispondere alle mail e poi dopo lo scrivo.
Senti, ma è il rutilante mondo dello spettacolo, il successo, tu stai tutto il giorno in casa davanti al computer, sì, a scrivere.
Sì, ma sì, non sono una molto mondana. Ci sono delle cose che mi piace andare a vedere, a sentire, ci sono dei magari concerti o balletti o al cinema vado tanto, mi piace moltissimo leggere, quindi leggo tanto, però le cose mondane così no. Ma guarda che a Torino non succede niente.
Cioè, come niente, hai portato la fiaccola delle Olimpiadi, tu.
Madonna, pensavo di bruciarmi tutti i capelli, perché c'era un vento pazzesco, con sta fiamma che faceva delle rate.
Pesava?
Pesava, cioè, pesava quasi 3 kg sta roba, dovevo tenerla così. Perché con un braccio solo non ce la facevo, mi mandava da tutte le parti. È stato bello.
Hai dovuto correre?
Ho dovuto correre, ho baciato il principe Alberto di Monaco.
Eh beh, racconta, scusa.
Niente.
Come niente?
Come Pippo Baudo. Emozioni zero. Pippo Baudo mi ha telefonato a Ferragosto, che ride. Mi ha suonato il cellulare, chi è? Sono Pippo, ciao, volevo farti gli auguri. Ciao Pippo, come stai? Sono in piscina. Va bene, bene. Sì, no, non è successo niente tra me e Alberto di Monaco. Non sono... Lui è un discreto inseminator, ma non è successo nulla.
La mamma sarà stata contenta almeno.
La mamma no, allora i miei genitori non sono mai venuti a vedere uno spettacolo mio, mai, perché si agitano. Però sono venuti a vedere mia mamma, è venuta a vedere la fiaccola, aveva la bandierina, era schiacciata nelle transenne, è venuta una malinconia. Però è venuta, sì. È stato bello. Cosa succede? Si è aperto un ballarò dietro le quinte.
Senti, mi spieghi perché hai voluto intitolare questa serata Nulla si crea, nulla si distrugge, non tanto va la gatta all'ardo, non lo so, che volevi dire?
Che quando tu scrivi una cosa, cioè fai attenzione che non, almeno nel mio caso, che non l'abbia scritta qualcun altro, ma in realtà qualcosa è già stato detto, anzi magari è già stato detto un sacco di roba, no? Forse la stai ridicendo in una maniera diversa, e quando vuoi distruggere una cosa pensi di distruggere, ma in realtà con la parola non distruggi più di tanto, insomma la risata insomma porta su e poi uccide, ma è un gioco, insomma non è una cosa così violenta come sembra. Insomma, noi a volte siamo considerati non più dei saltimbanchi, dei giullari, ma proprio degli agitatori di popolo, non è così, cioè noi siamo dei saltimbanchi, solo che quelli che ci governano ci hanno talmente paura di loro stessi e della loro ombra che hanno paura anche di noi e quindi ci tagliano la testa, però noi siamo solo saltimbanchi.
Sei sicura che non possa anche uccidere la parola? Non hai qualche volta un po' di paura, un po' di timore, un po' di cautela,
sì,
nell'usare la parola, sì, nell'attaccare? Tu hai usato più di una volta la parola appunto aggressività questa sera, che ovviamente è quella che ti conosciamo, insomma, un'aggressività.
Sì, però non è mai... Io faccio sempre attenzione a non offendere. Cioè, non credo di aver mai detto una cosa... cattiva e offensiva nei confronti di una persona, perché non mi riesce e non mi fa ridere, a me per prima, quindi è sempre un po' uno sberleffo, no? Sempre un po' ti prendo per il naso, no? Ti faccio le pernacchie, però non è, insomma, è una cosa a cui io faccio abbastanza attenzione, poi magari qualcuno si è sentito offeso forse, ma non mi è mai capitato di avere delle rimostranze da parte di qualcuno.
Ruini no, l'abbiamo detto.
Ruini no, Paola e Chiara all'inizio un pochino, ma perché loro facevano i concerti e la gente cantava schiusa, Allora io ho detto, beh, cantate anche voi scusa. Infatti, io gli avevo dato una mano a Paola e Chiara, adesso che non la faccio più, dove sono finite? Infatti, tra l'altro. E anche coi calciatori li prendevo un po' in mezzo, in giro così, però non ho mai avuto problemi. No.
Raccontaci l'ultima cosa che ti ha fatto ridere per finire questa chiacchierata.
Ma... beh, una cosa che mi ha fatto ridere, che mi fa ridere ultimamente leggendo i giornali così, è questa cosa che ogni giorno scopri che un cibo fa male e il giorno dopo scopri che lo stesso cibo fa bene. Cioè, tu leggi, no, e ti dicono, non bisogna mangiare la pasta perché la pasta fa ingrassare, i carboidrati, i gonfi, cioè, poi il giorno dopo c'è uno a medicina 33, Luciano Onder, che ti dice no, bisogna mangiare la pasta, perché... quindi la gente è ossessionata, no, dal cibo, nel rapporto col cibo, e quindi si cerca di vivere in maniera sana, biologica, e nascono tutti questi negozi biologici, no, soprattutto nelle grandi città, l'angolino della tarma, il paradiso del mungo, il pistillo che rutta, cioè... E poi vedi questa gente, io abito a Torino ma anche a Milano, no, che va sulla circonvallazione di Milano alle 6 di sera quando l'aria è proprio spessa e gelatina di piombo, va col cappello di bava di bruco, il giubbotto di muffa, poi va a casa, mangia il succo di, beve il succo di pigna, mangia il tofu che è quella specie di formaggio che sai da imballaggio di televisore, e poi orienta, si orienta il letto secondo il feng shui, con i piedi nel bidet e la testa nella lettiera del gatto. Butta via i dischi dei Beatles e compra i dischi del Canto delle Orche, che è una roba straziante, no? E poi soprattutto va dall'allergologo. Adesso io non so se da queste parti c'è questa moda, no? Però succede questo, che dopo un po' di anni di vita mediamente sana, l'imbecille, che peraltro sta benissimo, va dall'allergologo per capire come mai se mangia 8 kg di parmigiana di melanzane e beve 4 birre medie e poi gli viene una leggera acidità di stomaco. Che tu dici, senti, mangia meno. No, l'allergologo mi ha detto che sono allergica ai pomodori, alle melanzane, al glutine, al grano turco, a tutto praticamente. Perché non sei mai morto prima? Cioè, no, me l'aveva già detto il dottore della mutua. E quindi sei doppiamente cretino, paghi uno per farti dire le cose che sapevi già, come quelle che vanno al cartomante per farti dire che sono cornute, disoccupate e hanno un figlio che si fa le canne, che lo sanno già. Ecco. E poi ci sono quelli che fanno l'urinoterapia. Io divento matta. L'urinoterapia, cioè bevono la pipì. Sì, perché dicono che fa bene. Ma io dico, se facesse bene, la terremo dentro, no? Invece di farla fuori. E poi, come si beve sta pipì? Come la devi bere? Fresca di frigo? Col ghiaccio o la fogliolina di menta? Come la devi bere? Appena fatta, non si capisce. Tu prova a invitare a cena un po' di amici. Di cristiani normali ne troverai 3 o 4. Il resto sono tutti allergici e intolleranti. Allora, tu hai preparato il brasato al barolo, ti sei fatta un mazzo così, entrano, si siedono e c'è subito uno che ti dice, scusa, ti offendi mica se non mangio il tuo brasato? Ma figurati, ci ho messo soltanto 8 ore a far, ho preso 2 ore di permesso dall'ufficio, ho comprato il barolo a 40 euro la bottiglia. Avresti mica delle gallette di riso sbramato pakistano? Guarda, la combinazione le ho finite ieri, però se vuoi vado un attimo in Pakistan e torno. Tu intanto prenotami una visita nel tuo cervello per vedere se è cavo come le grotte di Toirano. Ecco. Oppure quelli... quelli che sono allergici ai gatti, ti dico, senti, sono allergica al gatto, potresti mica metterlo sul balcone? Magari è inverno, meno 5, dici, ma guarda, lo metto nel congelatore, faccio prima. Poi ci vanno nel centro benessere, che è bellissimo il centro benessere, perché vai lì una settimana, stai benissimo, e esci gli altri 360 giorni e stai di merda. Bisognerebbe fare dei centri malessere, che tu vai dentro, per una settimana stai malissimo, cioè ti danno le cozze marce, mangi, ci sono gli spifferi, dormi nei letti senza doghe, c'è il fisiopata che ti tira delle puntonate sugli stinchi come Recoba. Così almeno esci e poi dopo stai meglio, no? E poi ti fanno anche magari lì l'urinoterapia, ti fanno fare la pipì sulla ghiaia del cortile, poi ti mettono la testa dentro come si fa con i gatti. Quando... Quello mi piacerebbe molto. Per esempio questa è una cosa che mi fa ridere, questa delle allergie e del vivere sano e biologico.
Cioè, ma ti pare serio nella serata finale di una dotta tre giorni sulla creatività finire con l'urina sulla
l'urinoterapia
ghiaia? Ma dai, litti.
Vogliamo parlare di cacca forse? Tu pensi che sia una roba più...
Forse è meglio se la finiamo qui.
La finiamo qui. Ma no, ma perché poi queste cose qua non sono mica... Cioè la pipì la fanno tutti, perché... No? Anzi, quando ho fatto di... che ridere, ho detto, pensate a Fazio che fa la cacca, io sono morta da ridere. Lui voleva uccidermi. Il camerino ha detto, sei proprio cretina. Mi l'ha detto proprio con tutto il cuore. Vabbè. E allora, niente, ma devono farmi delle domande, no? Sì, soprattutto. È vero.
Vuoi le domande?
No, non lo so, è tradizione di Sarzana fare delle domande o...
Non so, adesso fra poco c'è Odi Freddi che legge, però qui dobbiamo anche...
Allora andiamo.
Dai!
No, legge Galileo.
E vuoi leggerlo tu?
Non ci penso nemmenissimo.
Ditti, se non...
No, se ci sono delle domande, se volete farmi una domanda e darmi una risposta, noi andiamo a mangiare la grigliata di pesce. Sì.
Come ci si sente essere una persona importante
come
te?
Ma credi che sia così importante? Ma no, io non mi sento normale, sono normale, più o meno.
No.
No. Assolutamente no. Ma no, mi sento... Beh, ogni tanto, beh, succede quando... Cioè, ci sono certe occasioni in cui magari, insomma, vai a fare la spesa o sei dal panettiere, così, che magari te la contano, così. Un po' fa piacere. A volte, per esempio, quando ti operano d'un occhio, non tanto. Però, una volta mi è venuta una colica... A Renale ero al pronto soccorso in una barella nel corridoio, è arrivata una e mi ha detto, ma che sei tizzetto? Non si vedeva tanto, perché era sversa, e mi fa, speriamo che la tengano ancora qui un po' perché arriva mio marito che è il suo grande ammiratore. Speriamo tantissimo.
Se vai lontano, se viaggi, vai all'estero, lì non ti capiterà.
No,
però.
No, mi è capitato, sono andata a San Pietroburgo in primavera, che ridere, ho detto a una che lavora per noi, ho detto, poi andiamo all'Ermitage, e lei mi ha detto, no, ho prenotato al Cosmos. Ah, che mi ha fatto tanto ridere. E niente, lì c'era tutta la gente che mi fermava in Russia e mi chiedeva l'auto, erano italiani ovviamente, no? Poi a un certo punto andiamo a mangiare in una dacia, c'erano degli italiani, ho fatto l'autografo agli italiani. Poi dopo sono arrivati dei tedeschi, io mi sono illusa perché i libri sono stati anche tradotti in tedesco, ho detto ma vuoi vedere che questi l'hanno letto.
Come si dice col cavolo in tedesco?
Lo sai tu, der, vatte la pesca. E allora ho fatto poi a un certo punto è arrivato un'orda di cinesi. Perché hanno visto che tutti chiedevano un autografo, hanno detto, vedi, sai i cinesi sono furbi, autografo anche in cinese. Queste cose succedono. Però
poi li copieranno? Copieranno i tuoi autografi a Hong Kong?
Sì, sì, è stato molto divertente. Però ci si sente normale, io sono abbastanza normale.
Dai.
No, come persona normale, cioè faccio una vita normalissima. Ah. Lei non è normale.
Passa oltre, perché questa cosa è la normalità. C'è qualcos'altro?
Sì. Niente. Sono pazzi. Forse volessi altri malati di mente, forse. Era il pessimo. O della mente solo.
Non ti sbizzarrire sul nome dei festival, Luciana, no, non lo fare.
Per carità. Vabbè, allora vado a mangiare in questo punto, no? Che dite? Vi ringrazio tanto, soprattutto di essere stati qua al freddo e al gelo. Ringrazio anche gli sfigati che mi hanno visto sullo schermo in una di queste sale attigue. Ringrazio anche loro, grazie tante. Ringrazio tutti quelli che sono in piedi, quelli che sono caduti dal ponte levatoio, quelli che sono sugli smerli del castello. State molto bene e continuate a fare il tifo per me, che non ho santi in paradiso. Grazie. E anche grazie a Giovanna Zucconi, pregiatissima giornalista. Grazie.